Vogliamo leggere qualcosa. Ricordate, la scorsa volta abbiamo affermato con forza e con potenza che non c'è nessun altro mediatore tra Dio e gli uomini se non Gesù Cristo. Non c'è sotto il cielo un altro nome per cui possiamo essere salvati, e non solo nome di persone che hanno magari costituito altre religioni. Maometto o altri, diciamo, leader spirituali che oggi sempre di più vengono fuori e mischiando un po' di tutto. Io mi ricordo uno che si chiamava Rinesh Begwan, il quale univa un po' di psicanalisi, un po' di antropologia, un po' di filosofia, un po' di spiritualità e faceva una specie di purpurì, una specie di frutto misto che però faceva tanta presa sulle persone, capisci? Capite? Perché in realtà tante volte noi siamo attirati da qualche cosa che è più vicino alla nostra mente e non riusciamo a fare questo salto che Dio ci chiede di fare, apparentemente un salto nel buio, ma un salto nella progettualità divina. Quindi dicevo, non c'è altro nome, non c'è filosofia, non c'è ideologia, non c'è cultura, non ci sono opere buone, anche nel nome delle opere buone, nel nome della moralità, nel nome della giustizia umana, non c'è un nome, un qualcosa che ci possa abilitare a ricevere la salvezza e la grazia. E questo lo abbiamo compreso, lo sottolineiamo e lo dobbiamo anche comunicare agli altri, perché il cristianesimo non è una serie di regole, non è una morale, non è un'etica, ma è la vita di Cristo dentro di noi. È proprio questo che lo Spirito Santo, sentivo nella preghiera, sta cercando di farci comprendere. Lo Spirito di Cristo dentro di noi, illuminato dallo Spirito Santo, cioè Cristo in noi, perché è lì la sorgente che fa la differenza, lì è il denominatore forte comune che ci unisce in un corpo unico a tutti quelli che sono nati di nuovo, a quelli che sono diventati nuove creature in Cristo Gesù. Quello che è importante è che questa mattina possiamo scoprire ancora in una maniera nuova quello che Dio è e quello che Dio fa come progettualità. E partendo dal verso 16 di Romani, perciò l'eredità è per fede affinché sia per grazia. Questo è un concetto che non finiremo mai di risottolineare. Eredità è per fede. L'eredità che tu hai ricevuto è semplicemente usufruibile attraverso la fede. Quindi capisci bene che il peccato più grande rimane l'incredulità. E la parola annunciata a loro non giovò, e parlava del popolo ebreo, perché non assimilata per fede. Sembra strano, noi siamo un popolo di fede, ma questa fede ho l'impressione che tante volte diventa più un'approvazione mentale, diventa un essere d'accordo mentalmente con tante cose che leggiamo, che la parola di Dio ci risottolinea, le predicazioni che ascoltiamo, anche le cose che Dio stesso ci dice, le riceviamo, ma le riceviamo come qualcosa che poi diventa patrimonio magari di un diario scritto dove annotiamo tutte le profezie che lui ci ha fatto, di chi si è servito, uomini di Dio magari che non conoscevamo ci hanno ridato una progettualità, però tutto questo spesso diventa parte di un ricordo, diventa parte di una dimensione solamente mentale e non riesce a fare scattare quella fede che poi è l'unica modalità con cui puoi diventare proprietario di quell'eredità. Eredità che abbiamo detto è soltanto, non soltanto c'è una nuova identità, e questa è la cosa più importante, ma eredità che è anche un progetto specifico, eredità che è anche una chiamata specifica che Dio ha sulla tua vita. Dio la sa, Dio te l'ha manifestata in certi momenti, Dio te l'ha ricordata, Dio te l'ha risottolineata nei momenti più critici, più difficili, dove tu dicevi: ma non può essere che Dio si aspetta questo da me. Ma quello che Dio si aspetta è che tu ci creda. L'eredità, fratelli, sorelle, è una eredità di fede, è un'eredità che mano a mano che viene creduta ci trasforma e trasforma la nostra vita, i nostri progetti nei progetti di Dio. È un percorso, è un processo che ha bisogno assolutamente di fede. E naturalmente, dipendendo poi dalla fede, è chiaro che è collegata alla grazia, cioè perché la fede non è la fede nella mia capacità, la fede nella mia intelligenza, la fede nel mio modo di essere, ma è fede nella grazia di Dio, cioè in tutte quelle risorse, abbiamo detto, che sono state già consegnate ad ognuno di noi, in modo, continua lo scrittore, che Paolo in questo momento, che la promessa sia sicura per tutta la discendenza. Quindi stava parlando di Abramo, discendenza di Abramo, padre cosiddetto della fede, quindi non soltanto per quelli che sono sotto la legge, ma anche per quella che discende dalla fede di Abramo. Egli, Abramo, è padre di noi tutti, come ho scritto: io ti ho costituito padre di molte nazioni, davanti a colui nel quale credette, Dio. E ora sottolineiamo questi versetti, questo versetto che fa rivivere i morti e che chiama all'esistenza le cose che non sono, chiama, dice un'altra versione, le cose che non sono come se fossero, quindi le chiama alla luce. E questa mattina voglio meditare brevemente sul fatto che Dio ci chiama alla consapevolezza, Dio ci chiama alla scoperta di quello che Lui ha fatto, Dio ci chiama a riconoscere la sua opera dentro di noi. Questa è una chiamata continua. Quindi, detto in altre parole, chiama la tua incoscienza, la chiama coscienza, chiama la tua pigrizia impegno spirituale, chiama la tua difficoltà a perdonare agli altri perdono. Dio vede te non come tu ti vedi, non come gli altri ti vedono. Lui chiama le cose che non sono, o che almeno non sono ancora manifeste, non sono all'esterno, le chiama all'esistenza, le chiama alla manifestazione. Fede è dimostrazione di cose che non si vedono. Dio ti sta chiamando. E questo è importante, fratelli e sorelle, perché chi ci chiama, abbiamo detto che ha fede in noi, chi ci chiama sa che possiamo farcela. Perché? Perché Lui ti ha messo le risorse. Chi ti chiama non ti guarda con atteggiamenti di giudizio, non ti guarda con atteggiamenti di critica, non ti guarda con atteggiamenti, come a dire, se tu fai così io, di reciprocità, nel senso ti do, cioè dammi affinché io ti dia, ma Dio ti guarda già così come ti ha reso in Cristo. Ed è importante, fratelli e sorelle, questa mattina che noi impariamo a chiamare le cose che non sono come se fossero, anziché chiamarti sempre scocciato, pigro, anziché chiamarti sempre avaro, taccagno, anziché chiamarti sempre si arrangino gli altri da soli, io devo pensare per casa mia. chiamati così come Dio ti sta chiamando, uomo, donna di fede, uomo, donna capace non soltanto di esprimere il carattere di Cristo, capace non soltanto di esprimere le risorse che Dio gli ha dato, ma capace di entrare nel progetto che Dio ha messo davanti a te. Questo è fondamentale, fratelli, sorelle. È fondamentale capire che il progetto di Dio passa attraverso la nostra il nostro riconoscimento, la nostra capacità di riconoscere chi ci chiama. Sapete il problema qual è? Che mentre le persone intorno a noi ci chiamano, le situazioni intorno a noi ci chiamano, e noi tante volte rispondiamo secondo una risposta più quasi un riflesso condizionato, rispondiamo in maniera umana. Tante volte l'amarezza ci chiama a giudicare, la delusione ci chiama a isolarci, la sfiducia ci chiama a rassegnarci, la disperazione ci chiama al suicidio, non è il caso vostro, ma ci sono tante persone che intorno a noi sono chiamate continuamente dalla disperazione. La disperazione le chiama. Il diavolo ti sta chiamando. E al contrario di Dio, il diavolo chiama le cose che sono, come se non fossero. Stai attento a questa piccola differenza che non è un gioco di parole. Il diavolo chiama te che sei a immagine di Cristo, chiama te che sei santo per il dono di Dio, non certamente ancora all'esterno. Il diavolo chiama te creatura meravigliosa, stupenda, perfettamente identificata con Cristo, ti chiama come se non lo fossi. E come fa a chiamarti in questa maniera? Perché? Perché ovviamente ha accesso a quelle aree della tua vita dove ancora non rifletti Gesù. E lì ti senti chiamato. Ti senti chiamato all'impurità, ti senti chiamato alla vanità, ti senti chiamata al pettegolezzo, ti senti chiamata al giudizio, ti senti chiamata a dover trovare gli aspetti più negativi in ognuno. Ecco, tante volte quando qualcuno scopre che ho un difetto, gli ho detto, guarda, se vuoi te ne posso dire anche molti di più di quelli che hai scoperto. Qualcuno ci può chiamare secondo un'ottica che non è l'amore, la misericordia di Dio, cioè secondo un'ottica sottilmente diabolica, e chiama le cose che sono come se non fossero. Ti chiama perdente quando in realtà sei già un vincitore potenzialmente. Ti chiama inutile quando invece sei una persona per cui Gesù ha versato il suo sangue, sei utile al progetto di Dio. Ti chiama inconcludente quando invece ci sono tante opere preparate dinanzi a te che hanno bisogno della tua fede per operarle. Ma quello che voglio sottolineare è che questa chiamata di Dio è la cosa più importante, ma è importante, abbiamo letto all'inizio, che ci sia una risposta di fiducia. La chiamata di Dio già è una potenziale trasformazione, è come che chiamasse fuori da te quei tesori, quelle ricchezze, quei carismi, quel ministerio, quella cosa che lui ha messo, lo cercasse di evocare. Sapete, tante volte quando si litiga si riesce ad evocare nell'altro l'aspetto peggiore. Non so se l'avete, se capita anche a voi, no? Cioè, quali cose riusciamo a sentire ma anche a evocare nell'altro? Cioè, sembra quasi veramente che in quei momenti siamo presi da una forza diabolica che deve cercare di distruggere l'immagine di Dio nell'altro, nell'altra persona. Ed è incredibile come veramente la strategia di Dio è proprio contraria a questa cosa. E come Dio continua a chiamarci vincitori anche quando stiamo perdendo. Continua a dimostrare che Lui si servirà di persone deboli e fragili come te. Ma io ho l'impressione che alcune persone, soprattutto in un clima di non esaltazione così, proprio perché si sentono deboli e fragili, proprio perché hanno coscienza ancora dei loro lati deboli, dicono, come un poco abbiamo sentito durante la settimana biblica, ma come potrà Dio servirsi di me se ancora non ho superato questi problemi? Ma come potrà Dio veramente usarmi? Invece no, questa è una grande bugia. Questa è una grande bugia. Perché? Perché è ovvio, lo abbiamo sottolineato anche la scorsa volta, che una vita trasformata parla da sé. Ma è ovvio che un vigile per fermare il traffico non ha bisogno di essere un buon vigile o un cattivo vigile. C'ha una paletta e se alza la paletta quello è il segno di autorità. Cosa voglio dire? Che la nostra realtà di cristiani è a prescindere di quanto la viviamo. Tante volte è incredibile, gli altri vedono in noi più Cristo di quanto lo vediamo noi. Gli altri vedono più l'opera di Dio. E spesso io dico che alcune persone magari ti incontrano e ti dicono: mi, come sei beato, invece magari sei incavolato, hai litigato appena con la moglie, col marito, ma gli altri percepiscono qualche cosa. È strano, gli altri riescono a cogliere Dio in te più di quanto tu non lo colga dentro di te. Questo ci deve fare riflettere questa mattina, fratelli. Dio chiama le cose che non sono come se fossero, ma il diavolo continuerà a chiamare le cose che sono, a chiamare la tua vita come fallita, il tuo rapporto fallito, la tua comunione fraterna fallita, il tuo senso di partecipazione in chiesa fallito. Ricordate, parlavamo di uno spirito di sospetto e di discordia un po' di tempo fa e noi speriamo appunto che siano debellate queste due entità spirituali che hanno la capacità di distruggere non solo un rapporto familiare naturale ma anche una famiglia spirituale. E queste due forze chiaramente che sono estremamente sottili perché si basano su una visione esclusivamente umana e umanamente facciamo bene a sospettare gli uni degli altri, ma spiritualmente non è così. Quante cose che sembrano normali dal punto di vista umano in realtà sono pazzia per Dio. Umanamente ognuno di noi deve stare sul chi va là, attento, sospettoso, si deve guardiare, come si suol dire. Attenzione, perché qualcuno mi deve fregare, forse qualcuno deve sfruttarmi, forse qualcuno mi deve levare quel poco che già c'ho. Questo è l'atteggiamento umano, sospetto, e può arrivare, dicevamo qualche tempo fa, anche a meccanismi persecutori. Tutti ce l'hanno con me, tutti mi vogliono male. In realtà spesso tutto questo corrisponde a un tuo atteggiamento di insofferenza, di intolleranza, a una tua difficoltà di vedere, a una mia difficoltà di vedere gli altri secondo gli occhi di Dio, a chiamare le cose che non sono, a chiamare la santità che ancora non è come se fosse. Questo è quello che Dio fa. Infatti ci meravigliamo quando riprendiamo confidenza con Dio. Noi cosa ci aspetteremmo nella logica umana? Una bella ramanzina dove lui ci ricorda tutti gli appuntamenti in cui è venuto e noi non ci siamo presentati. Come si fa tra fidanzati o fidanzata? No, ah, ma quella volta ti ho telefonato, ah, quella volta mi hai detto così. Il nostro rapporto con Dio è un rapporto diverso, dove lui ci ama perché ci ama e dove lui ci chiama. amore suo, anche lì dove lo ignoriamo, anche lì mentre lo bestemmiavamo, e non per forza dicendo una bestemmia. Ecco, tante volte noi ci impressioniamo tantissimo di una bestemmia perché è una verbalizzazione di qualche cosa, ma guardate che si può bestemmiare Dio benissimo senza bestemmiarlo, e forse ignorarlo è peggio di bestemmiarlo, perché bestemmiarlo almeno vuol dire che c'è un rapporto, ignorarlo significa non me ne frega niente che tu esisti, non credo che tu abbia a che fare con la mia vita. Dio, questa mattina ci alziamo in piedi, cerchiamo di essere più brevi in questa stagione estiva, tanto il messaggio è chiaro. Dio questa mattina ti sta chiamando perché sa che chiamandoti senza pregiudizi, senza la faccia scura perché non ti sei presentato al rapporto quotidianamente, perché non hai letto la sua parola sufficientemente o non l'hai letta assolutamente, Dio continua a chiamare le realtà che non si sono manifestate come se fossero lì. E questo dovrebbe essere un incoraggiamento, fratello, sorella. Dovrebbe essere un incoraggiamento a innamorarti ancora di più di Lui. Dovrebbe essere un incoraggiamento a smetterla di camminare per la paura di sbagliare, ma a vivere la fiducia nel Suo amore, a vivere una fiducia che ti chiama a diventare sempre più partecipe, ti chiama a diventare sempre più vicino a Dio, vicino alla famiglia spirituale dove ti ha messo, non a un dovere, ma a una partecipazione sempre più convinta nel compito che Lui ti ha affidato, una partecipazione sempre più convinta nell'impegnarti con gli altri, nel vedere l'impegno di Dio prioritario, nel vedere il dare come qualcosa che è veramente un privilegio. Dare a Dio. Cosa possiamo dare a Dio? Quello che Lui ci ha già dato, ma è sempre un privilegio poter veramente destinare le nostre energie, le nostre risorse, i nostri soldi, le nostre offerte. È un privilegio poter destinare questo a Dio. Dio ci chiama già donatori allegri. Forse se ci guardasse bene ci dovrebbe chiamare taccagni, oppure uditori dimentichevoli. Ah, per 4 mesi ho dimenticato di dare la decima. Ah, una dimenticanza così. Forse ci dovrebbe chiamare così, guardando bene le nostre vite. Forse dovrebbe chiamarci realmente secondo tutti i nostri errori, ma quello che prima di correggerci Dio vuole adoperare, vuole fare per prenderci, è proprio questo concetto della riprensione. Riprendere significa prendere nuovamente. E se Dio non ci riprende, cioè non ci prende in contatto con Lui, la correzione non servirà a niente. Non so se capite la differenza. Noi possiamo correggere, dire questo si fa, questo non si fa, questo, ma se non c'è un rapporto, un'intimità, queste parole andranno al vento. Ma se siamo ripresi, cioè presi con Lui, presi nel suo progetto, presi nella visione che Lui ha della nostra vita, allora la correzione diventerà una parte importante. Perché? Perché nel mentre che siamo ripresi, nel nel mentre che siamo lì nel campo di battaglia, capiremo se una mossa ci fa cadere o se una mossa fa cadere l'avversario. Ma mentre siamo insieme a Lui, mentre stiamo combattendo la sua battaglia, mentre stiamo portando avanti il suo regno, non mentre ci stiamo vivendo la nostra vita per i fatti nostri e al massimo della nostra famiglia naturale. Chiamato alla trasformazione. Voglio pregare questa mattina perché questa chiamata di Dio forte possa realmente attivare dentro di me, dentro di te, delle risposte in cui prima ancora di dire manda me, Signore, prima ancora diciamo Signore, sono qui. Lo so, ma tu lo sai? Sono qui spiritualmente. Sono qui non soltanto col mio corpo, con la mia mente, ma sono qui con la vita nuova che tu mi hai dato. Sono qui per ascoltarti. Sono qui per adorarti. Sono qui per contemplarti. Sono qui per ascoltare questa chiamata di amore, quest'urlo di amore continuo che mi chiama e mi dice sempre promosso, promosso, graziato, graziato, perdonato, perdonato. E che è più forte di tutti quelli che mi dicono bocciato, bocciato, disgraziato, disgraziato, vendetta, vendetta. Cosa stai ascoltando? Signore, ti voglio pregare in questo momento per tutti questi miei fratelli, per la mia vita. Prima di tutto ringraziandoti perché ci hai dato un'eredità di fede e quindi per grazia. E noi possiamo onorare questo tuo dono semplicemente crescendo nella fiducia. Ma poi vogliamo prendere esempio e avere la fede di Dio che porta le cose all'esistenza, ma noi non le portiamo all'esistenza perché le creiamo, ma la nostra fede le porta fuori lì da dove tu le hai già messe in ognuno di noi. E quindi ti ringraziamo, Signore, che la tua chiamata è una chiamata trasformante, è una chiamata rassicurante, è una chiamata di riprensione che ci riprende con te, che ci rimette in carreggiata, che ci fa realmente recuperare il tempo perduto. E ti chiedo che ognuno di noi possa ascoltare questa tua chiamata e portare all'esistenza le cose che non sono ancora evidenti e rifiutare e resistere al diavolo che invece continuerà a chiamarci in maniera disfattista, in maniera disperata, in maniera tale da impedirci di entrare nel tuo progetto. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen.